Ridiamo perché dal Consiglio nazionale che stiamo insieme ha avuto misericordia e mi ha trasportato. Bene, sono qui insieme a mia moglie, viene Gabriella, Marco. Marco è il nostro ultimo genito, abbiamo altri due figli, uno dei quali è a Roma. Bene, prima di passare al messaggio della parola di Dio, volevo dare anche a Gabriella e a Marco per un saluto.
Tocca a me. Buongiorno a tutti. È una gioia oggi essere qui con voi. Ringrazio il Signore di questa opportunità, ringrazio il pastore, la moglie. È una gioia poter lodare insieme al Signore, conoscere altri fratelli che fanno parte della famiglia del Signore e rivedere anche quelli che già conoscevo. È meraviglioso questo. Io sono cresciuta nelle vie del Signore, ero molto piccola quando i miei genitori si sono convertiti e nella mia famiglia veniva letta e praticata la parola di Dio e così molto presto anch'io mi sono innamorata di Gesù e lui è sempre stato il mio sostegno, il mio aiuto. Lui non mi ha mai lasciata, non mi ha mai abbandonata nella mia vita. Ci sono stati momenti molto duri, difficili, ci sono stati anche quelli belli. Ma nei momenti in cui non sapevo cosa fare, non sapevo che strada prendere, nel momento in cui il dolore era così forte dentro di me, Dio è sempre stato dentro di me, accanto a me. Mi ha consolata profondamente, ha saputo asciugare le mie lacrime, non c'erano parole umane che potevano consolarmi, ma Gesù lo ha saputo fare. E lo Spirito Santo è stato sempre dentro di me. E io per questo oggi lo voglio ringraziare, lo voglio lodare e voglio dare a Lui tutta la gloria. E prima di lasciarci c'è un verso che vorrei leggere, che mi ha sempre accompagnata, diciamo che è uno dei miei preferiti. Si trova nel Salmo 18, il verso 2. Il Signore è la mia rocca, la mia fortezza, il mio liberatore, il mio Dio, la mia rupe in cui mi rifugio, il mio scudo, il mio potente salvatore, il mio alto rifugio. Amen. Il Signore ci benedica.
Pace a tutti, io mi chiamo Marco, è una gioia essere in mezzo a voi quest'oggi, tutte le volte che il Signore ci dà la grazia di visitare nuove chiese dove ci sono fratelli che non conosco, è sempre una gioia poter vedere come quello che io vivo lo stanno vivendo anche gli altri. E vorrei lasciarvi solo con un piccolo incoraggiamento, che è quello che dice l'Apostolo Paolo, e dice: ma per la grazia di Dio io sono quello che sono, e la grazia sua verso di me non è stata vana, anzi ho faticato più di tutti. Non io però, ma la grazia di Dio che è in me. E riflettevo queste cose, dicevo: Signore, perché l'Apostolo Paolo dice che non è lui che fatica, ma è la sua grazia? Eppure era l'Apostolo Paolo che predicava, era l'Apostolo Paolo quello che pregava. E mi faceva capire, tutte le volte che l'Apostolo Paolo sbagliava, c'era la grazia che lo rialzava. Ed è la sua grazia che ci qualifica, è la sua grazia che tutte le volte che cadiamo ci permette di continuare ad andare avanti a fare quello che il Signore ci ha affidato. E io vi voglio incoraggiare in questo, la sua grazia ci aiuta e ci qualifica e ci rialza tutte le volte che sbagliamo. Amen.
Alleluia, grazia sopra grazia. Noi vogliamo ringraziare veramente il Signore. Ho ascoltato stamattina la lode, l'adorazione, il ringraziamento. È bello quando la Chiesa ringrazia il Signore. Ricordo chi mi sa, fratello in fondo, cioè noi ti vogliamo ringraziare, anche il pastore vogliamo ringraziare e noi vogliamo ringraziare il Signore. Amen. Come dicevo, insieme alla mia famiglia, parte della mia famiglia, ringraziamo il Signore di essere oggi qui con voi. Sicuramente è un arricchimento per noi. Dice: ma tu mi dirai, ma tu porterai il messaggio, arricchirai la Chiesa. Sì, ma è un arricchimento conoscere nuovi fratelli, nuove sorelle, è un arricchimento ascoltare, partecipare alla lode, l'adorazione, le indicazioni che lo Spirito Santo ci dà. Bello e dilettevole, è vero? Quando noi stiamo insieme, ok? Dove veniamo noi? Vabbè, le nostre origini l'avete sicuramente già capito, l'accento non si perde mai. Parlavo col fratello in fondo, che non mi ricordo il nome, proprio in fondo, ho detto: noi due siamo connazionali. Noi siamo della Sicilia, dal 1986 però che sono in Toscana, sono venuto qui per motivi di lavoro, di servizio, ora sono in pensione, stavo dicendo meritata pensione, vabbè questa è una cosa mia, sono in pensione e siamo stati dall'86 al 96, siamo stati a Livorno e abbiamo abitato lì, iniziato a servire il Signore, fin quando lo Spirito Santo ci ha mandato a Cecina. Siamo stati a Cecina, siamo stati anche a Livorno, ora siamo a Pisa dal 2018, anche se il 2018 è stato un anno un po' doloroso per noi, per tanti motivi, tante situazioni, però lì abbiamo iniziato, si può dire, ex novo un'opera. Siamo arrivati, la chiesa era destinata alla chiusura, c'erano solo 8 persone, si parlava già di incorporare con l'assemblea di Viareggio, che è la consorella là vicino, mi hanno detto gli apostoli, dietro mandato, perché non faccio nulla se l'apostolato non mi manda, hanno detto vai e fai un'opera. Abbiamo pregato con mia moglie, abbiamo iniziato a lavorare piano piano, 2019, insomma, stavamo già incrementando di numero e quella saletta, poi è arrivato il Covid e siamo rimasti bloccati per 3 anni, anche quando tutti gli altri avevano già la loro sala aperta e i loro incontri, siamo rimasti bloccati su Zoom, perché la nostra sala non era in regola con quelle che erano le disposizioni di allora. Siamo rimasti su Zoom, e lì su Zoom abbiamo fatto questa bella esperienza. Certamente se mi avesse visto Berlusconi a me e agli altri ci avrebbe assunto subito, eh? Insomma, però arrivato a un certo punto ogni cosa è stop. Noi facevamo durante la settimana su Zoom e poi la domenica andavamo, abbiamo girato tutte le assemblee, tutti i locali di culto, tutti, mancavano solo i testimoni, solo loro mancavano, l'abbiamo fatto, credetemi tutti, però una cosa è certa, la presenza di Dio ha accompagnato la chiesa di Pisa, è una cosa straordinaria, mentre eravamo su Zoom, mentre non avevamo la nostra sala, mentre non avevamo le nostre agape, il caffè, la colazione con le paste napoletane insieme, c'è qualche napoletano in mezzo a noi? Alleluia, guarda, io sono... Tutte le nazioni, buone paste, noi abbiamo una pasticceria a Cecina, ogni tanto prendiamo queste paste. Oggi colazione insieme, tutti quanti presenti quel giorno, Credetemi, non manca nessuno, non manca tutti presenti, facciamo colazione insieme e poi iniziamo il nostro culto. Ma scherzo a parte, lo Spirito Santo ha iniziato a operare. Dio, abbiamo pregato, Signore, quella sala l'abbiamo dovuta chiudere e disdire il contratto perché non era a norma. Era piccolina, io la chiamavo il magazzino. Se tu volevi un po' di bronchite o d'altro, basta andare lì, vero, ho preso, insomma, lasciamo sta. Detto, la prima cosa che ho detto all'apostolato, ho detto, qui dobbiamo cambiare una sala. Ma come dobbiamo cambiare la sala? Abbiamo chiuso quella, eravamo su Zoom, intanto si cercava. Vi dico questo per incoraggiarvi, perché non vi dovete mai accontentare. Lo Spirito Santo mi ha dato una parola per voi, specifica, mentre pregavo per voi, perché questa è la mia abitudine quando visito le chiese, pregare per quelle assemblee, per quei fratelli, per quelle sorelle, poi vi dirò. E mentre eravamo lì non si trovava sale per le nostre portate economiche, tanto la gente dava e veniva incoraggiata perché aveva fede nella visione che lo Spirito Santo ci aveva messo come consiglio locale. Noi volevamo una sala. Abbiamo cercato a destra e a sinistra, ho detto vi raccomando non cercate sala al primo piano, ho detto tutti i diaconi, diaconesse, tutti i fratelli, perché a primo piano non possiamo fare tante cose. Allora, pianeta era, un giorno crederemo scoraggiati, perché scoraggiarsi è umano, Anche Gesù disse un giorno perché mi hai abbandonato, è vero, vi ricordate? Però poi, cosa disse? Non la mia, ma la tua volontà. Si è ripreso subito, E mentre eravamo lì, ho detto, mi arriva la sta chiamata di questi diaconi, sai pastore, c'è una sala, è solo che a primo piano. Ho detto non me ne frega nulla, andiamo, non ce la facevo più. Veramente accendere la telecamera, spegnere perché non prendevo. Andiamo pure a primo piano, ma andiamo. Intanto siamo più vicino al cielo a primo piano. E niente, allora si va lì, tutti quanti con questi due fratelli, si va lì, vede arrivare questo omino bello, un giovane, tutto quanto cravattato. Ho detto ma sarà quello dell'agenzia, e così era. Mi presento, ho detto guarda, siamo della chiesa, dell'assemblea. Ha detto ok, ho detto guarda, ho guardato lo stabile, zona ospedaletto, perché diciamo conosce Pisa, sarebbe dove c'è la metro. Insomma una zona abbastanza fuori dal centro, perché io ho detto al centro no, perché noi al centro non possiamo, ci sono cose che buone ma tanti disagi, parcheggio, questo, quell'altro, fuori dal centro. Abbiamo trovato questa sala e gli faccio a quell'uomo, senta però dov'è l'ingresso? È quello, le scale sono quelle, e quello mi guarda, mi fa, ma quale scale? Quale primo piano? Mi fa, ho detto perché? Ho sbagliato in qualcosa? Dice la sala è quella piano terra. Ho detto cosa ha detto? Dice la sala è quella piano terra, non c'era nessun cartello. Mi giro, gli faccio i due diaconi, questa è la sala che lo Spirito Santo ci ha dato. È una sala grande, posti a sedere 130, 120, 130, ufficio pastorale. Due stanze dove noi teniamo sia l'abbigliamento per lavorare nel sociale, come si usa ora, ok? Scuola domenicale, entrando sulla destra, il posto più bello. Cos'è? La cucina. Cucina, eh? Non la cugina, la cucina. Sulla destra abbiamo questa bella cucina, tutta quanta arredata, quella è stata la prima cosa che abbiamo arredata. E il Signore ci ha benedetti, le persone stanno venendo. Vi dico l'ultima cosa, il primo funerale è stato un gran dolore. Abbiamo avuto subito un funerale, è stato l'apostolo fondatore, papà del presidente, subito dopo altri due, una è una sorella appena venuta, non ho mai visto una conversione così, credetemi. Siamo andati a casa sua e lei mi fa, pastore io sto male, era sorella di un nostro fratello in Cristo, pastore sto male, aveva un grosso problema, pancreas, sto male. Resi conto della situazione, gli ho detto, vuoi accettare Gesù? Abbiamo fatto un percorso insieme, quel pomeriggio ero io un giovane anziano, abbiamo fatto il percorso insieme, Calvario, ci siamo fermati alla croce, contemplato la croce, siamo scesi da Calvario e lei era una nuova persona. In questi anni non ho mai visto una conversione così profonda, efficace. Quando le stava bene veniva, mi fa a mia moglie, mi voglio battezzare. Gli ho detto a mia moglie, la battezzerò, appena lei arriverà la battezzerò, senza corso, senza nulla, lei crede, io la battezzo. Era il primo battesimo, quella donna non è più venuta. Da sola non è più venuta, l'hanno dovuta accompagnare, comprendete quello che voglio dire, ma quel giorno c'era la sala piena dove abbiamo potuto predicare un messaggio di salvezza. È stata una benedizione. E questi erano già tre funerali con lei. Ho detto, Signore, prima di andare via, perché lo Spirito Santo mi aveva parlato che dovevo lasciare quella comunità, e così sarà, 30 d'agosto sarà l'ultimo giorno, poi mi sposterò dai livornesi. Perché il Signore mi ha mandato a essere un portatore di pace. Guardate, ridete pure, scusate se rido, a me mi piace così, un portatore di pace. Un siciliano va dai pisani, prima vai dai livornesi, poi vai dai pisani, finisco a Pisa, lascio il napoletano e io ritorno a Livorno. È straordinario, è vero o no? Perché un nostro Timoteo, come dice il nostro caro apostolo evangelista Paolo, che è il nostro responsabile, c'hai il tuo Timoteo, tu ti devi sposare. Ho detto, io ubbidisco, perché è importante ubbidire alle indicazioni. Non fare mai nulla, permettimi di dirti questo, se non hai un'indicazione. Perché quando tu hai un'indicazione, c'hai la benedizione. L'indicazione dello Spirito ti porta a benedizione. E tu che hai dei progetti devi attendere le indicazioni che vengono dallo Spirito Santo. E quando lo Spirito Santo attraverso i suoi servi ti manderà, tu potrai fare il lavoro sotto la benedizione. Ma se tu ti muovi prima, devi aspettare quando lo Spirito ti dà le indicazioni. E così è stato. Perciò a settembre, con mia moglie, mio figlio rimarrà lì, mia moglie invece andremo dai livornesi. Gli dirò, mi mandano i pisati. Però il Signore fa miracoli, no? È vero o no? Sapete perché? Ritorno un passetto indietro, perché questo è edificante, poi lo scoprirete. Ho detto, Signore, Spirito Santo mi aveva parlato prima che mi parlasse attraverso gli altri servi. Ha detto, lascia ai giovani. Ho detto, ok Signore, lascerò ai giovani. Un giovane anziano, 33 anni, che prenderà la comunità di circa 40 persone, ma ci sono altri giovani. Il consiglio locale di 2 persone, siamo ora 6, 8, 7 volte 12, perché allarghiamo, mi piace dare fiducia alle persone, lavorare insieme a noi, insieme allo staff. Si è venuta il gruppo Jesus Revolution, se abbiamo avuto con noi. Siamo usciti tutti i giovani con loro, però non ho visto salvezze. Ma sapete cosa è successo? Che i nostri giovani sono diventati delle fiamme di fuoco. Hanno fatto un gran lavoro, sia all'esterno ma all'interno. Sapete cosa è successo? Due ragazzi, una cosa incredibile, in particolare una ragazza, timida. Proprio per parlare una parola doveva mettere un gettone, allora non parlava. La cosa è pazzesca, no? Con questi ragazzi a giro a pregare per Pisa, a un uomo è stato guarito. Ho detto, oh bimba, gli fa lei, oh bimba, sto bene, devo averti conosciuto prima. Quella gli faceva i ginocchi, ha iniziato a pregare, come stai? Da 1 a 10 avevano questo metodo, lei ha imparato subito, posto le mani lì in piazza davanti a tutti, e quell'uomo è stato bene. Poi ho detto io, se c'hai questo dono in chiesa, abbiamo pregato in chiesa, ho fatto un appello un giorno, pregato per una persona, dolori, alle mani, guarita. Insomma, questa non era nemmeno battezzata in acqua. Venuta pastore, un giorno eravamo in macchina, mi voglio battezzare. Arriva l'altro, Danielino, si chiama Daniele, pastore, mi voglio battezzare, e so 2. Ho detto, grazie Signore, ma hai risposto. Ora arriva un altro, questo è un caro giovane, ha una malattia, mi fanno i genitori, è un ragazzo down, però è un uomo, un ragazzo che ama il Signore, anche a lui lo sto impiegando, il lavoro che gli piace fare, lui passa per il vaso con la raccolta. E ti conviene dare le offerte, ti conviene dare le decime perché non si muove di là, gli fa 20, è straordinario, da quando c'è lui è aumentata, no, anzi, mi ha detto, io ci ripasso tante volte, si fa in giro più volte, ma guarda, non vi sto dicendo così tanto per dire, la verità, ho detto, pastore, io lo voglio battezzare. Ho detto, Daniele, ma tu credi? Sì. Pastore, certo che mi ha abbracciato. Saranno un fratello, 2 fratelli e una sorella in Cristo, giovani. Tutte e 3 non fanno l'età mia. La cosa bella è il miracolo, e poi andiamo alla parola. Il miracolo che stamattina mi chiama il responsabile, mi fa, lo sai, i livornesi vorrebbero fare i battesimi con te. E allora facciamo i battesimi, 3 loro, 3 noi, e faremo i battesimi. Voi vi immaginate che miracolo straordinario. A Pisa, nella sala nuova, livornesi e pisani, giorno 6, prima di luglio, ore 17:30, siete tutti invitati, pastore, a vedere questo grande miracolo. Non è straordinario il Signore? Vogliamo fare un applauso al Signore. Alleluia. Bene, ora queste sono delle belle testimonianze che lo Spirito Santo fa, e io credo che lo Spirito Santo vuole fare qualcosa di straordinario qui. Dicevo, ho pregato un po' di tempo, che prego da quando ci siamo, ho accettato l'invito con mia moglie. L'altra mattina lo Spirito Santo mi ha dato una parola precisa per voi. Voi siete mai stato qui, vi dico la verità, allo zoo sì. Vero, abbiamo portato tutti e tre figli, portavamo allo zoo. Dicevo a Marco, ma te l'ho portato? Sì, perché c'avevo delle foto, poi mi sono ricordato. Ora, Marco è cresciuto, è tanti anni che non venivo qui a Pistoia, per ripeto, mai nell'assemblea, sempre lì, non sapevo nemmeno dov'era, sempre allo zoo, siamo stati bene quel periodo lì che si veniva con i figli, ma lo Spirito Santo mi ha detto questo: voi siete una comunità storica, avete fatto la storia, avete fatto una bella storia, avete scritto una bella storia, ma lo Spirito Santo in questo tempo vi chiama a non appoggiarvi sulla storia passata, perché lo Spirito del Signore vuole fare una nuova storia attraverso di voi. Avevo questo nello Spirito, proprio l'ho detto chiaramente, l'ho pure scritto: vuole fare una nuova storia attraverso di voi. Voi non potete, Chiesa, cara Chiesa del Signore, non potete vivere appoggiandovi sul passato. Voi dovete credere che lo Spirito del Signore farà qualcosa di straordinario in questo tempo attraverso di voi. Ci sono dei giovani in mezzo a noi, osservavo i vostri volti e lo Spirito Santo mi parlava e mi diceva: io farò qualcosa di straordinario attraverso i giovani. Posso dare quello che ho nel cuore? Sono sotto la tua autorità pastorale. Lo Spirito del Signore mi parlava. Parlavo in particolare per te, non so nemmeno come ti chiami, sì, tu, proprio te, non so come ti chiami? Sì, sì, no, fratello, sei giovane. Puoi venire avanti? Sì, tranquillo, sono bravo, guarda, bravo. Mi dispiace per te, ma te non sei più giovane, non c'è nulla per te. Alleluia. Viene pastore, ti dico quello che ho nel cuore per te. Io non ti conosco, Matthew. Signore, ma diceva stamattina che vuole togliere la tua vita il velo di tristezza. E sappi che la mano del Signore è sopra di te. Dio vuole fare qualcosa di straordinario attraverso di te. Anche se sei giovane, non so quanti anni c'hai. Non si può dire, no? Si può dire? Quanti anni c'hai? 16 anni. Misericordia. 16 anni. Non è straordinario, Chiesa? Non è straordinario? Signore farà qualcosa di bello. Tutto quello che è tristezza, tutto quello che ti ha attristato, tutto quello che ti ha addolorato, in questa mattina Dio ti cambierà veste. Tirerà una veste nuova. Ma preparati. Preparati, perché lo Spirito Santo vuol fare qualcosa di straordinario attraverso di te. In questa città, questa assemblea, e anche dove Dio ti manderà. Chiesa, vogliamo pregare? Possiamo pregare? Io non ti ho chiesto il permesso se possiamo pregare per te. Io non ti voglio mettere in imbarazzo. Questa è una espressione di amore da parte mia e del pastore. Amen. Ma in particolare dello Spirito Santo di Dio. Amen. Vogliamo pregare per Chiesa? Vogliamo stendere le mani? Voi avete delle mani sante, Chiesa. Noi dobbiamo stendere stamattina le mani e benedire tutti coloro che lo Spirito Santo chiamerà. E noi ti vogliamo benedire per questo giovane Spirito Santo. E grazie perché tu stamattina muovi le acque. Tu stamattina muovi le acque. Le acque le muove nella sua vita, nella sua famiglia, nella sua casa. Tu vuoi fare qualcosa di straordinario. E tu togli in questa mattina tutto quello che impedisce la realizzazione della tua presenza nella sua vita. Tu in questa mattina fai qualcosa di straordinario nella sua vita. Tutto quello che è un intoppo, tutto quello che è una forma oppressiva, tutto quello che gli impedisce di vedere la tua gloria, tutto quello che è uno scoraggiamento, Signore, sia rimosso in questo giorno e dagli una veste nuova, ora in questo istante, una veste nuova, una veste sacerdotale e un nuovo sorriso da questo momento in poi, che l'unzione dello Spirito Santo lo conduca nella sua vita, nei suoi progetti, negli studi e in tutto quello che tu lo chiamerai a fare, perché Dio ti chiamerà a fare qualcosa di straordinario nella sua Chiesa. Nel nome di Gesù. Lo vogliamo benedire, Chiesa, nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. L'unzione dello Spirito Santo sia forte sopra di te. Nel nome di Gesù. Amen e amen. Bene, scusate il mio muovermi, nel senso così, mi piace seguire le indicazioni che provengono dallo Spirito, amen? Pregavo, dicevo, Signore, cosa vuoi che condivido con la tua Chiesa lì in Pistoia? Il Signore mi ha messo un passaggio, non è nuovo, voi tante volte, tanti predicatori, sicuramente migliori di me, avete sentito parlare della chiamata del profeta Isaia, ok? Noi andiamo al capitolo 6 del profeta Isaia, se la sorella lo può proiettare. Però Isaia qui è ritornato un po' sulla sua chiamata, ma già aveva profetizzato, ok? Siamo al tempo del re Uzia. Puoi abbassare un pochino lì, non vedo lì, va bene. Vocazione, nell'anno della morte del re Uzia, fermiamoci qua e poi andiamo, proseguiamo. Chi era questo re Uzia? Era un re che aveva iniziato a regnare a 16 anni. Regnò per un periodo, voi potete trovare la sua storia in Secondo Cronache capitolo 26, trovate la storia di questo re. È stato un re che 16 anni, amico mio, quanti anni c'hai? 16 anni. L'età sua, anche lui fu chiamato alla tua età, e regnò. E la sua vita terrena, la sua vita di regno, la possiamo vedere divisa in due parti. La prima parte era un uomo attaccato al Signore, un uomo che seguiva le indicazioni, come dicevo prima, da parte dello Spirito Santo. Sapete, ha fatto delle cose straordinarie, è stata una benedizione per Giuda. Però poi, arrivando a un certo punto, ahimè, il suo cuore si inorgoglì e iniziò a vedere non più Dio che lo usava, ma a vedere le sue capacità, a vedere tutto quello che poteva avere di bello. E questo è sbagliato, dobbiamo prendere attenzione a imparare da questo, perché noi tutto quello che facciamo è la grazia. Marco diceva, parlava della grazia, tutto quello che c'è in noi è la grazia, Chiesa. Grazia salvifica, ma c'è anche la grazia ministeriale, grazia di carismaticità, grazia di poter fare qualcosa, grazia di poter suonare per la sua gloria. Vi siete piaciuti? Portate la Chiesa verso l'adorazione, è molto bello. Amen. Pregate per il gruppo, che possono crescere. È importante, numericamente, che è importante avere un bel gruppo nell'assemblea. Più di uno, così vi fate a cambio. La domenica uno e la domenica l'altro. È bello così? Ma l'altra domenica che siete liberi dovete venire, voi che andate in ferie. La grazia è importante. E quest'uomo non ha riconosciuto che tutto è per grazia. Si inorgoglì fin quando un giorno entrò nel tempio. Sapete, voleva fare il re, era un re. Voleva offrire lui dei profumi. Sapete la storia, la casa d'Aaron, Dio aveva dato stabilito, perché Dio già aveva messo un ordine, e nella Chiesa c'è un ordine. Tu non puoi fare quello che fa un pastore, un evangelista, tu devi fare, dobbiamo fare soltanto quello che lo Spirito Santo ci comanda di fare. E nessuno dice amen. Amen! Noi dobbiamo sottomettere la nostra volontà a Lui. Possiamo avere mille desideri, mille pensieri, mille... Vi dico francamente, io il pastore non lo volevo fare. Veramente, eh? Poi lo Spirito Santo a Pisa non ci voleva andare. Un giorno camminavo lungo i campi e il Signore mi parlò e mi disse: verranno due uomini a casa tua e ti diranno quello che tu dovrai fare in questo tempo. Sono andato a casa, ho detto a mia moglie: guarda, lo Spirito mi ha detto stamattina... C'era ancora mio figlio Giosuè è primogenito che ora è col Signore perché ha vinto, e ho detto io, cosa mi dirai, Signore? È arrivato Elia Landi, l'apostolo Landi, con il pastore Mencarelli, mi chiamano per fare, dice, ti dobbiamo parlare. Ho detto, va bene, venite che già so. E sono rimasti, ha detto ridere. Dice, ti proponiamo di andare a Pisa, la proposta, no? E io ridevo, ho detto, vabbè, accetto, già lo Spirito Santo me l'aveva detto. Ho parlato con mia moglie, mio figlio e via. Perché dico questo? Noi dobbiamo fare quello che lo Spirito Santo ci comanda di fare. Lui non gli aveva detto di entrare nel Tempio e di offrire profumi, di prendere il servizio di un altro. Noi non ci possiamo appropriare di un servizio di un altro, o quantomeno di un servizio che non ci appartiene, perché per ogni servizio abbiamo una veste, alleluia. E lui non aveva la veste sacerdotale, aveva una veste di re e aveva fatto qualcosa di straordinario. E allora mentre lui era lì, lo hanno saputo, era pronto a offrire, col turibolo in mano, pronto a offrire dei profumi. Entrò il sacerdote, ma non entrò da solo, entrò in 80, erano 81 persone. Forse più di noi, non ci siamo 81 oggi, no? 81 persone che entrano e gli dicono, oh re, fermati! Forse lo Spirito Santo te lo sta dicendo a te, fratello, sorella, fermati, perché sei in una strada che lui non ti ha comandato, vuoi fare qualcosa che lui non ti ha detto di fare, e lo Spirito Santo gli ha detto, fermati, fermati. 81 persone, dice 80 persone coraggiose, perché ci voleva coraggio andare dal re a dire, oh, ma tu ti vuoi fermare, non ti compete. Voi sapete cosa, invece di pensare, dire, Signore mi sta parlando attraverso queste 81 voci, 81 bocche che dicevano lo stesso messaggio. Era da credere o no? O no? Poi prima che lui iniziasse, Signore ci ferma sempre in tempo. Prima che lui iniziasse, Signore lo voleva fermare e lui dice si adirò. E lì è stato il pensionamento, scusate se uso questa espressione, di Uzia, perché all'istante comparve della lebbra sulla fronte, all'istante. E quando lui si vise lebbroso, tutti gli altri si sono impauriti, perché sapete che c'è una legge per il lebbroso, doveva stare distaccato dalla famiglia, dal popolo, doveva gridare e dire, oh, sono lebbroso, non ti avvicinare perché era contagiosa, come lo è tuttora. Lui invece, quando si vede in quel modo la fronte, poteva anche colpire la lebbra, che è un'altra parte del corpo, ma doveva essere ben visibile. Naam non era sulla fronte, vero o no? Perché in effetti continuava a lavorare, continuava a fare il suo servizio al re, ma lì era sulla fronte, era ben visibile a tutti. Tutti hanno visto che con Dio non si scherza. E quando lui si vide, lui uscì fuori, lui stesso si affrettò per uscire, dice la parola, e uscì. Perciò regnò, iniziò a 16 anni, regnò 52, regnò totalmente, quanto era? La sua vita era 52 anni, 68 anni aveva, ok? Che legge è? Pensionamento. Dio l'ha pensionato subito. Vai. E lui morì. E nell'anno che morì, in quell'anno, Isaia ricevette la sua chiamata. Isaia, perché morì? E perché in quell'anno? Io riflettevo, dicevo, Spirito Santo, perché nell'anno di una morte di un re disubbidiente che aveva fatto delle belle cose, ma guardate anche in quello, in quel giudizio contro il peccato, c'è stata misericordia di Dio, perché lui poteva morire subito. Quante persone, è vero o no? Invece Dio non l'ha colpito con una malattia, ma non l'ha fatto morire, perché Dio gli voleva dare del tempo per avvedersi, per pentirsi, per comprendere il suo errore. È vero o no? Ricordiamoci questo, Chiesa. Che Dio, oltre ad essere sovrano, seduto sul trono, come Isaia, Dio è nostro papà. Dio è tuo papà. E se tu stamattina ancora non hai realizzato che Dio è tuo papà, in questa mattina c'è la possibilità che tu lo realizzi e che tu diventi figlio. Alleluia! Perché Dio vuole figli. Amen! Dio gli piace i credenti, ha sfamato i credenti quando era sulla terra, ma Dio vuole qualcosa di più. Vuole discepoli, vuole figli. E Dio ti dà stamattina la possibilità di diventare un figlio di Dio, di diventare parte della famiglia, integrante della famiglia di Cristo sulla terra, che è la Chiesa. Non è straordinario questo? E se tu ti sei allontanato da papà stamattina, c'ho una buona notizia per te. La vuoi la buona notizia? Che è il tempo del ritorno. Metti da parte i pregiudizi, metti da parte la critica, metti da parte tutte queste cose che ora adesso andremo a vedere. Mettili da parte, perché questo è il tempo del ritorno a casa. Quando si parla di ritorno a casa, si pensa sempre l'ascesa, eh? Però non si può andare al piano superiore, scusatemi questa espressione, se non prima si ritorna a casa mentre noi siamo in vita. Il figlio prodigo ritornò a casa. È il tempo che tu ritorni a casa. È tempo che tu ritorni a casa, perché questo è un tempo in cui le porte sono aperte di casa tua e papà ti sta aspettando, e non da poco. Ritorna, figlio, figlia. Questo è il tempo. Isaia vide la gloria. Dice, è bella questa espressione, io vidi la gloria di Dio, e vidi il Signore assiso sul trono. Un giorno Dio disse al suo apostolo Giovanni, l'aveva servito Giovanni, no? Lui aveva un bel cuscino, come lo vorrei avere io quel cuscino. Io me l'abbraccio il cuscino, ogni tanto gli frego quella anche di mia moglie, quando lei si alza subito gli frega il cuscino, no? Però devo stare attento per qualche denuncia di furto, di appropriazione indebita. Lui aveva, per cuscino aveva il torace, il petto di Gesù. È bello dormire sul suo petto, come sei tranquillo quando ti appoggi in Dio. Non sei più preoccupato, non sei più ansioso per quello che devi fare domani, per le difficoltà che stai incontrando, perché ti riposi nel Signore. Sai che il riposare in Dio per te è una nuova forza, un nuovo vigore. Sai che le mura si abbattono e che tu puoi andare avanti. È bello, Chiesa, riposarsi nel Signore, no? Alleluia, Chiesa, alleluia, amen! È bello riposarsi nel Signore, dormire lì, appoggiarsi sul suo petto, e Dio ti dice questa mattina, io ti voglio guarire dall'ansia, dalla paura del futuro, tu devi avere fiducia in me, perché io mi prenderò cura di te, figlia, e questa parola è diretta a una figlia, io mi prenderò cura di te e guarirò i tuoi figli, e ci sarà una grande benedizione nella tua famiglia, nella tua casa. Alleluia! Fatelo allo Spirito Santo questo applauso, fatelo a Lui, alleluia, allo Spirito del Signore, perché Lui è colui che cammina davanti a te e ti apre le porte, quelle porte che sono rimaste chiuse, Lui te li apre. Amen, Chiesa? Ci siamo? Posso continuare? Siamo alla parte introduttiva, Il pastore mi ha detto, predica quanto vuoi, intanto oggi è la giornata di digiuno, a pranzo non va nessuno. Non è vero, questo l'ho aggiunto io. Vidi il Signore. E un giorno Dio disse, sapete che era l'ultimo apostolo, è stato anche colui che non è stato ucciso, morto di vecchiaia, Giovanni, l'apostolo dell'amore, bello questa espressione, no? E mentre era lì, era stato isolato, sull'isola di Patmos, Signore Dio gli disse, sali e io ti mostrerò. Vi ricordate? Sali e io ti mostrerò. Apocalisse capitolo 4 dice, io vidi i cieli aperti e colui che sedeva sul trono, alleluia! Io vidi, cosa disse qui ancora alla chiamata? Io vidi! La prima cosa che Dio fa quando chiama una persona è che apre gli occhi e ti fa vedere, alleluia. Ti fa vedere prima dei cieli, ti porta su un monte. Sai qual è il monte? Qui c'è, quali sono le montagne qui turistiche? Quali sono? L'Abetone. Ecco, non mi veniva il termine perché, perdonatemi, a me mi piace Pistoia, mi piace Firenze, mi piace Prato, mi piace il distretto, ecco. Però non mi parlare di montagne, a me piace il mare. Io sono nato a 20 metri dal mare in Sicilia e facevo il bagno con i pesci. Vero, eh? Sono nato a montagna, mi piace solo d'estate a farmi qualche passeggiata d'inverno quando vedo quel bianco. Come si chiama quel bianco che si vede? Ho paura di guidare, ho paura, niente, non mi piace. Vabbè, io vidi il Signore. Prima di salire, Signore ti vuole portare su un monte stamattina. Io ti voglio incoraggiare. Mi piace usare questa espressione. Giovane, ti voglio incoraggiare. Fatti prendere per mano. E tuo papà, fatti prendere per mano. Lui ti vuole portare al Calvario. Ti dice, figlio, figlia, fidati di me. Fidati di me. Io ti voglio portare dove io ho pagato il prezzo del tuo peccato, del tuo riscatto. Sapete che c'era una legge per riscattare, è vero? Io ho pagato il prezzo. Tu non puoi, non devi vivere più sotto schiavitù del peccato, dei tuoi pensieri, delle tue paure, delle tue angosce notturne, perché io ho pagato il prezzo e nel mio nome in questa mattina che c'è potenza c'è liberazione, alleluia. Io ho pagato il prezzo, giovane. E in questa mattina il Signore ti vuole fare una passeggiata, non sull'Abedone, ma sul Golgota. E ti vuole portare al luogo del teschio dove tu vedi in un istante lo Spirito ti apre gli occhi e tu puoi dire io vidi e tu vedi la gloria di Dio, tu vedi il Calvario, la croce, Gesù crocifisso con le sue braccia aperte, il sangue che scorre dalle sue mani, dai suoi piedi, dal suo torace. Lo vedi con quella corona di spine sul capo, impressionante, ma mentre tu lo vedi, perché lo Spirito Santo ti apre gli occhi e ti fa vedere il Calvario, tu inizi a piangere, inizi a vedere anche te stesso, ma mentre tu contempli il Cristo crocifisso, tu comprendi, perché lo Spirito ti dà la grazia di comprendere che Lui è la soluzione dei tuoi problemi. Lui è la soluzione dei tuoi problemi che tu, fratello, sorella, stai incontrando in casa tua. Lui è la soluzione perché mentre tu lo guardi, il sangue scorre, scende. Immaginate tutti coloro che erano lì, ai piedi del Calvario. Fermiamoci un attimo, Finiamola di predicare e immaginiamo. Tutti coloro che erano ai piedi del Calvario. La mamma, Giovanni, Pietro era un po' distante, no? Mica era fesso lui, un po' distantuccio Pietro, tu come vivi, vicino a Calvario o distante? Però Gesù, nostro Padre è amore, poi andò e lo cercò, è vero o no? Ma Giovanni era lì perché Giovanni amava Gesù, Maria era lì, gli altri erano lì ai piedi. Immaginate il sangue che scorreva, l'avrà macchiato quel sangue? Vi immaginate chi ha preso Giuseppe d'Arimatea e un altro sono andati a prendere il corpo di Gesù. Vi ricordate? Il corpo com'era? Era stato lavato, che c'era l'obito? No, l'hanno preso e se lo sono caricati, l'hanno messo in quella tomba. Si sono macchiati? Si sono macchiati? Sì o no? No! Perché il sangue di Gesù lo macchia mai. Il sangue di Gesù toglie le macchie, ma il sangue di Gesù non macchia. Il sangue di Gesù non macchia, e nel sangue di Gesù c'è potenza, alleluia. E io quello che ti voglio dire ora, in questo momento, fermiamoci un attimo e diciamolo, Signore, invoca il tuo nome e che il tuo sangue sia su di me e sulla mia famiglia. Il sangue di Gesù porta protezione oltre che liberazione e tu hai bisogno che il sangue scorra sulla tua mente, la tua anima, la tua psiche per essere liberata da questo stato oppressivo che stai vivendo, che ti ha tolto la gioia. Ti voglio portare in Egitto, capitolo 12, la preparazione della prima Pasqua. Cosa dovevano fare? Uccidere un agnello. Vi ricordate? Uccidere un agnello, mangiare l'agnello, sappiamo queste cose, no? Fermiamoci sul sangue. Il sangue non doveva essere buttato via, doveva essere un recipiente, poi con il ramoscello doveva essere passato attraverso sugli architravi, sulla porta, perché in quella notte che passava il distruttore il sangue era il segno di protezione. Non è straordinario? È vero? Che facciamo? Ci fermiamo un attimino a Calvario stamattina? Ferma, chissà, forse non è la prima volta, ma è da tanto tempo che tu non ti fermi a Calvario. E Gesù stamattina ti dice sali, perché prima di mostrarti come io ho mostrato a Giovanni, come io ho mostrato a lui, tu c'è bisogno che tu sali il Calvario, perché tu devi vedere il primo step per la tua vita stamattina, è tu vedere l'agnello. Non seduto sul trono, ma lo devi vedere seduto sulla croce, inchiodato lì alla croce. E mentre tu lo vedi alla croce con le braccia aperte, tu lì scopri il vero amore che tu stai cercando in altri. Il vero amore lo trovi in Gesù. È Lui che può togliere l'insoddisfazione che c'è nella tua vita, nel tuo cuore, perché Lui ti vuole dare una vera liberazione interiore. Lo Spirito Santo stamattina è qui è per liberare. Lo Spirito Santo è qui stamattina per guarire. Tu mi dirai, non ci sono zoppi in mezzo a noi, siamo tutti atleti, non c'è... No, lo Spirito del Signore vuole liberare dentro di te e vuole portare guarigione a quelle ferite che nessuno vede, ma che tu sai, e vuole sciogliere quei legami dentro di te, perché lo Spirito Santo è Dio in noi, Chiesa! È Dio in noi, noi dobbiamo lasciarci guidare, essere ripieni di Spirito. Paolo dice, siate ripieni di Spirito. Noi ci accontentiamo al battesimo e al segno delle lingue. Ma qui stamattina c'è qualcosa di diverso. Stamattina lo Spirito Santo ti vuole riempire, Chiesa, perché voi dovete fare una nuova storia. Questo è un indirizzo profetico, dovete fare una nuova storia in questa città. Non vi dovete accontentare dei culti, dello stare insieme, le aghe, tutto quello che succede di bello, ma voi dovete avere visione per crescere, per andare, per predicare, per guarire, perché Gesù vuole usarvi di voi. Il Signore vuole usarti, fratello, sorella, di te, della tua famiglia, ma dice, ma io ho pochi pani, pochi pesci, bene, meno male, così la grazia di Dio si manifesta e attraverso quei pochi pani e pochi pesci che tu hai, sfamerai tante famiglie, sfamerai tanti amici, perché Dio dimostrerà, pregalo, chiedelo, Dio dimostrerà le persone a cui andare e portare i pani e i pesci che tu hai, perché c'è una moltitudine in questa città che il Signore vuole salvare e si vuole usare di voi. Solo una, un gran successo, perché lui era solo, io vidi, una sola persona, io vidi, Signore. E mentre lui vedeva e si confrontava, lui gridò, cosa disse? Cosa disse? Oh misero uomo, uomo di labbra impure. Nella visione c'erano questi angeli che si coprivano, c'era tutto questo santo timore, è vero o no? Ma c'era qualcosa che mi colpiva. Dicevano, santo, santo, santo è il Signore, l'Iddio degli eserciti. Non è vero? L'avete letto? Dice così? Io non leggo bene, leggete voi perché io sono girato di spalle. Dice così, santo, santo, santo è il Signore, l'Iddio degli eserciti. Cosa disse lui quando sentì, quando vide e sentì? Oh, misero me, uomo di labbra impure. Perché il suo linguaggio, lui considerò, qui nel cielo ho avuto questa visione, qui nel cielo hanno questo parlare, questo dialogo, questo salmeggiare, lodare colui che siede sul trono. Sapete, Dio più volte si manifestò la sua gloria in una maniera forte. Se noi andiamo nel Tempio, l'inaugurazione del Tempio, cosa è successo? Vi ricordate al tempo di Salomone? Non potevano più esercitare perché fu ripieno della presenza di Dio. Poi se andiamo a vedere con Mosè, Mosè era abituato. Noi raramente quando sentiamo un culto, che culto meraviglioso. No, Mosè era abituato, la gloria scendeva, e quelli giù avevano paura, perché quelli del piano di sotto hanno sempre paura. Ecco perché ci conviene il piano di sopra. O no? Ma lui considerò il suo linguaggio, lo confrontò col linguaggio che c'era lì sopra. Ecco perché disse, io sono un uomo dalle labbra impure. E noi Chiesa come siamo? Per piacere, ve lo chiedo per piacere, ma lo fate per piacere. Non pensate fatti tuoi, perché magari qualcuno vuol dire, fatti tuoi pastore. No, Come siamo come Chiesa? Siamo uomini e donne dalle labbra impure, maldicenza, questo, quell'altro, che può toccare la suscettibilità dello Spirito Santo che è dentro di noi, o siamo come gli angeli? Come siamo noi? Non mi rispondete, ognuno risponde a se stesso. Come sei, fratello? Come sei, sorella? Cosa esce dal tuo linguaggio? Lo puoi dire che il tuo linguaggio giornaliero è simile, per non dire uguale, a quelli degli angeli? Lo puoi dire questo? Non ve l'ho chiesto. Nel senso, rispondete a voi stessi. Non vi voglio mettere in difficoltà, non mi piace mettere le persone in difficoltà. Lo possiamo dire? Mi metto anch'io. Lo possiamo dire questo? Il mio linguaggio è come quello degli angeli. Sapete, noi siamo adoratori. Io con mia moglie, lo facciamo con gioia, facciamo parte di The Guardians. C'è The Guardians qui? Qualcuno di The Guardians? Segretario di The Guardians? Ce l'avete? Ecco. Ci abbiamo, insieme alla comunità di Pisa, abbiamo fatto questa segreteria, tutto il distretto. Abbiamo visto delle cose straordinarie, sia a livello locale, distrettuale, ma anche a livello nazionale. Noi ci piace pregare la notte dalle 3 alle 4, oppure la sera. Però un insegnamento di Naomi Thomas e di altre sorelle che io stimo tantissimo, siamo stati anche a Morlupo ora alla conferenza dove c'era il profeta Alfonso Maiello, una cosa straordinaria. Lo Spirito Santo ti diceva pure quanto centesimi avevi in tasca, c'era un'unzione profetica, vi dico straordinaria, credetemi, straordinaria. Però insegnavano questo. Tu vuoi essere un adoratore? Sì o no? Amen. Vuoi essere un intercessore? Bene. Però devi stare attento al tuo linguaggio. Perché se il tuo linguaggio giornaliero, non in chiesa, giornaliero, perché noi ci confrontiamo sempre con i culti, quando è giovedì, mercoledì, che ce l'hai infrasettimanale, e domenica. Lì, quando noi siamo alla domenica e mercoledì, indossiamo i paramenti sacerdotali, ci andiamo a prendere il nostro posticino e guai, È vero o no? Ma qui dobbiamo finire di questa, perdonami, Tu lo sai, sono un po' mattarello. Ma dobbiamo finire, chiesa, in generale, no? Magari qui non ce l'avete questo problema, di pensare al mercoledì, giovedì, domenica. Noi dobbiamo pensare ogni giorno siamo sacerdoti. Ogni giorno dobbiamo avere quelle caratteristiche di purezza, come gli angeli, perché non possiamo intercedere. Perché tante volte le nostre preghiere non sono esaudite, le nostre intercessioni, i nostri combattimenti, usciamo sconfitti? Perché? Perché? Perché ancora siamo persone dalle labbra impure. Però c'è una soluzione stamattina. Lui si riscontrò come una persona dalle labbra impure. Vide la gloria, è rimasto stupefatto, che bello. Non lo vide durante un culto, È stata una cosa sua personale, perché il Signore non ti parla soltanto e non si manifesta soltanto durante i culti. Il Signore si vuole manifestare in casa tua. Preghi in casa tua? C'è un momento in cui preghi? La notte, la mattina? Preghi? Perché lì il Signore vuole manifestare la sua presenza. E mentre lui pregava, era lì, un angelo passò, prese dai carboni dall'altare, passò sulle labbra, lo purificò e disse: ora, la tua impurità è rimossa, ora, presente, è presente di oggi. Se tu riconosci, vedi la gloria di Dio, ma ti vedi anche tu una persona impura, fatemelo passare il termine, indegna, una persona che, e allora oggi c'è qualcosa di straordinario che lo Spirito Santo farà nella tua vita. Ci sarà una profonda purificazione. Una profonda purificazione. Sapete cosa succede oggi? che il tuo peccato è rimosso, la tua impurità è rimossa, e se c'hai la veste sporca non ti preoccupare, Dio non ti dice la cambiamo, la laviamo, no, Dio te ne dà una nuova, come a figliolo prodigo, Dio te ne dà una nuova. Gesù in questa mattina è qui presente con una veste nuova proprio per te, e tu dici dentro di te, perché lo stai dicendo, io non la merito, ma lo Spirito ti dice è tutto per grazia, accetta la mia grazia, perché oggi è l'inizio di una nuova vita per te. Allo Spirito Santo, facciamolo un applauso allo Spirito Santo, alziamoci pure, adoriamo lo Spirito del Signore, adoriamo lo Spirito, alleluia, adoriamo lo Spirito, facciamolo allo Spirito, perché è lo Spirito che parla alla Chiesa, amen, è lo Spirito del Signore che parla alla Chiesa. Sì, fratello, rimani pure lì. Poi avrai supplementari. Ma voglio andare verso la conclusione. Vide il Signore, vide la gloria, accomodatevi pure, eh? Vide il Signore, vide la gloria, e dopo che lui vide, ricevette la purificazione. Ora Isaia è pulito, eh? Penalmente parlando, casellario giudiziario, non c'è nulla. Isaia era pulito. È vero o no? Siamo puliti? Per grazia. Diceva il nostro Marco, per grazia. È la grazia. Era pulito. E quando lui ricevette la purificazione, dice ora il tuo peccato è rimosso. La tua impurità è rimossa. Fratello, sorella, tu all'istante, stamattina, il Signore rimuoverà tutto. Tu ritornerai a casa, non avrai nemmeno fame, perché la presenza di Dio ti sazierà talmente tanto. Ti sarai talmente ripieno, pieno di Dio. Ma poi, sai, arriverai a casa, dimenticherai pure la macchina a parcheggio, andrai di corsa a casa perché ti sentirai talmente leggero. Sarai più veloce di Pietro Mennea. Molto più veloce, perché sei leggero. Tutta la Chiesa, alleluia, adoriamo il Signore, sarai leggero, leggero, perché lo Spirito Santo alleggerisce le tue spalle in questa mattina. E dopo aver visto, dopo aver ricevuto la purificazione, ecco che ascolti la voce. Da quanto tempo non ascolti la voce? Noi tante volte ascoltiamo le voci. Ecco perché mi farebbe piacere partecipare alla tua conferenza, la mente. Tante volte ascoltiamo le voci, tante voci. E io tante volte mi trovo a combattere con pensieri, cose, dire io non ti voglio ascoltare, io ti metto a tacere nel nome di Gesù, perché c'ho autorità, tu hai autorità nel nome di Gesù. Dice la parola, Gesù dice, le mie pecore, ascoltano la mia voce e mi seguono. Le mie pecore. E tu sei una pecora. La grazia di Dio è sopra di te. Dio si vuole usare potentemente di te. Le mie pecore ascoltano la mia voce e mi seguono. Chiesa, spegniamo le voci. In questa mattina prendiamo insieme autorità sulle voci che parlano la nostra mente, su quelle voci. In particolare c'è una voce che dice tu non sei degno, tu sei una persona indegna. Rispondi a questa voce, mettila a tacere. Gesù quando cacciava il demone non è che discuteva con i demoni, lui diceva tacci, e poi gli diceva vattene. Lo stavo dicendo in greco, in siciliano però. vattene via, fuori. E noi vogliamo dire questa mattina fuori, tu non hai autorità di parlare alla mente della chiesa di Pistoia. Tu non hai autorità, e prendo autorità nel nome di Gesù, e in questa mattina ti dico fuori, perché solo la voce dello Spirito Santo deve parlare e ci deve comunicare quello che il Signore vuole per noi in questa città, perché il regno di Dio in questa città crescerà, alleluia, crescerà, alleluia, e crescerà attraverso di noi, alleluia. Vedete, è stata una chiamata strana di Isaia, perché non disse: e tu sarai un profeta, e tu andrai. No. Molto strano. Chi andrà per noi? Non è che disse: tu ti chiamo a essere, tu sarai. Chi andrà per noi? E questa mattina, pluralità e libertà. Chi andrà per noi? Chi andrà per noi? Poteva rispondere pure qualche altro. È stata una chiamata non singolare, ma aperta a tutti. E in questo giorno il Signore dice: chi andrà per noi? Ma in particolare dice qualcosa: chi vuole entrare in questo nuovo progetto che io ho per la comunità di Pistoia? Perché può anche darsi che tu sei talmente radicato nella storia vecchia della comunità di Pistoia che tu non vuoi entrare nella nuova storia. E questo mi fa piangere, mi fa preoccupare, perché Dio ha vino nuovo per questa comunità. Un giorno, sapete le nozze, no? Dice: questo è migliore del vecchio. E Dio vi vuole dare un vino migliore di quello che i vostri padri spirituali, oppure tu stesso, hai bevuto nel passato. Fratelli, ho pregato per voi, lo Spirito Santo mi diceva questo: vuole fare una nuova storia, vi vuole portare un nuovo tempo. Pastore, è un nuovo tempo, con l'assemblea che Dio ti ha affidato, ti vuole fare entrare un nuovo tempo. Chi andrà per noi? Chi entrerà? Chi vuole entrare in questo nuovo tempo? Giovani, dove siete giovani? Ci sono i giovani, ci sono gli anziani? L'unico vecchio sono io? Ci sono. Chi andrà per noi? Chi vuole entrare? Belle coppie. Chi vuole entrare in questo tempio? Chi andrà per noi? E Isaia, che era ora puro, le labbra erano pure, il loro peccato era rimosso, disse: manda me, Signore, alleluia! Manda me! Manda me! Chi sta ascoltando stamattina la voce? Non le voci, la voce. Le voci le abbiamo messe a tacere, ma la voce? Ti voglio incoraggiare stamattina. Ho detto all'inizio, mi piace molto incoraggiare le persone. Ti voglio incoraggiare stamattina. Ti voglio dire: fermati, cara sorella, fermati, non ribellarti più. Non vivere nella tua ribellione, no, che è combattimento sempre continuo dentro di te. No, io voglio fare così, no. Fermati, fidati di Dio. Fidati di Dio. Guarda che tuo papà ti ama. Ha amato me e ce n'è voluto, eh. Testardo fin da ragazzino. Credetemi, non sto dicendo, mia moglie mi ha conosciuto. Eravamo piccolini, 5-6 anni quando ci siamo conosciuti. Carattere forte. Dice la cultura, lì non c'entra la cultura. Nato così, carattere forte da bambino. Pure lo Spirito Santo ha avuto pazienza con me. La voglia avesse detto: vai a Livorno, ci vai tu a Livorno, avrei detto un'altra volta. Ora vado a Livorno, da Livorno mi mandano... Dove voglio? Lo Spirito Santo vuole. Fai questo. Ok, Signore. Anche perché quando io non faccio quello che lo Spirito mi dice di fare, non dormo più la notte. Perché ho acquisito per grazia una sensibilità. Ed è quella che voglio che tu acquisisca. Sensibilità allo Spirito. Quando non facciamo più la sua volontà, dobbiamo sentire qualcosa che ci avverte dentro. Se non ci sentiamo più nulla, è un grosso pericolo. Abbiamo bisogno di resurrezione. Chiesa, ma io parlo di una chiesa viva, una chiesa bella, storica, bella, pronta ad entrare in questa nuova stagione. Amen. Chi andrà per noi? Non vi alzate tutti insieme, eh? ma chi andrà per noi? È un appello dello Spirito. Tu stamattina ti senti indegno, ascolti, ti senti indegno. Sappi che lo Spirito Santo stamattina ha rimosso la tua iniquità, ti cambia veste, farà una cosa di straordinario. Voglio ripetere questo e andiamo verso la conclusione. Chi andrà per noi? Ci vuole una risposta. E lui disse, manda me. Non lo sappiamo dove lo ha mandato, l'ha fatto scorrere a destra e a sinistra, perché noi possiamo ricevere la purificazione, perché abbiamo detto che il sangue di Gesù non macchia, ma purifica, protegge, ok? Ricordate, il sangue di Gesù non macchia, purifica, protegge, benedice. Noi possiamo, e poi invece tutti belli santi, benedetti, ci stiamo sempre seduti. Ma qui lui l'aveva ricevuta la purificazione. Ma qui c'era una voce, diceva chi andrà per noi? Ed è quello che è per voi, per me, chi andrà per noi? Vuoi rimanere con la tua purificazione o vuoi anche il mandato? Vuoi anche il mantello del mandato o solo la purificazione? Cosa vuoi? Chiesa, cosa volete stamattina? Lo so che non mi inviterai più. Cosa volete stamattina? Lo volete il mandato o non lo volete? Chi andrà per noi? Forse tu un tempo andavi, eri prima a partire e l'ultimo a tornare, ma hai perso lo zelo, hai perso il primo amore. E allora stamattina c'è anche una medicina pure per quella, perché il Signore è qui stamattina, passeggia in mezzo a noi, la nuvola della sua presenza è qui, e io prego che lo Spirito Santo manifesti la presenza, perché lo Spirito Santo non deve scendere, non deve salire, lo Spirito Santo è qui, ed è nel cuore della Chiesa, tu sei battezzata, ripiena dello Spirito, e se tu non hai ricevuto ancora lo Spirito, sarai ripieno dello Spirito, parlerai nuove lingue, ma quello che è importante è che la presenza si manifesti in mezzo a noi. Noi vogliamo dirlo insieme, Spirito Santo, manifesta la tua presenza. Da quanto tempo non ricevi, non realizzi la presenza? Questo è un tempo in cui lo Spirito Santo ti vuole parlare, ti vuole dare direzione. E vuole riscaldare il tuo cuore. Tiepido? Freddo? Tiepido? Freddo? Un po' lontano? Tempo di ritornare, rindossare, ascoltare e andare. Quanti verbi, è vero o no? Chi andrà per noi? Possiamo, Chiesa, è un momento, questo è il momento cruciale, importante, come lo era per lui. Ascoltò quella voce una sola volta, l'ascoltò. Non è che disse, chi andrà per noi? Chi andrà per noi? Una sola volta. Chi andrà per noi? E lui subito pronto disse, Signore, manda me. Chi andrà per noi? Sei pronto? Ora farò un appello. Chi andrà per noi? Chi è la persona che come a Isaia, si è visto come a Isaia, ma che in questa mattina ha realizzato come a Isaia ed è pronta ad andare come a Isaia, dove il Signore ti manderà? Alleluia. Adoriamo il Signore. Chiesa, adoriamo il Signore. Chiesa, adoriamo il Signore. Se volete rimanere seduti, rimanete seduti. Se volete, fate come volete, ma adoriamo il Signore. Adoriamo, adoriamo il Signore, adoriamo. Urra carabarasciunda la maia. Manifesta, Spirito Santo, la tua presenza. Chi è battezzato? Parla pure in lingue. Dolcemente, adora il Signore. Adora il Signore. Ancora, ancora, ancora. Non resistere alla voce. Non resistere. È un tempo di svolta. È un giorno di svolta per te. Urra carabarasciunda rabarachere della maia. Adora il Signore, adora. Adoralo. Alleluia, alleluia. Urre chere delaia, Jesus. Adora il Signore. Giovane, adora il Signore. Chi andrà per noi? E lui disse, eccomi. Eccomi, Signore. Un giorno un ragazzino disse, era la prima volta che ascoltava la voce e non aveva dimestichezza. E lui disse, eccomi Signore. Sapete chi è, no? Eccomi. Lo Spirito Santo ti sta parlando, forse le prime volte, giovane, vuole mandare te, vuole sconvolgere la tua vita, i tuoi piani, i tuoi pensieri. I tuoi pensieri non sono i suoi pensieri, accetta i suoi pensieri, accetta il suo proponimento, perché Dio ha un piano straordinario per la tua vita. Dio ti farà fiorire come una palma nel deserto. Dio ti darà qualcosa di straordinario. Dio è qui questa mattina per arricchire la sua chiesa, perché Dio ti ama, Dio vi ama. Dio ama la tua famiglia, non ha abbandonato la tua famiglia. Dio vuole portare guarigione nella tua famiglia. Dio vuole portare liberazione nella tua famiglia. Dio vuole portare guarigione nel tuo matrimonio. Dio vuole portare nel tuo matrimonio guarigione. E ti dico questo, non andare dall'avvocato. Non andare a cercare una separazione. Dio vuole portare guarigione. Separiamoci dal peccato, ma non dal nostro coniuge. Separiamoci dal peccato, ma non dal nostro coniuge. Dio ti vuole guarire il tuo matrimonio. Dio vuole guarire il tuo matrimonio. Dio vuole fare di te una nuova creatura, ma Dio vuole fare di te una coppia nuova. Lo Spirito Santo è all'opera nelle famiglie per fare qualcosa di straordinario e ti porterà al punto di sentire la sua voce che dice chi andrà per noi. Alleluia. Ora carabarasciunda ramaia. Coppie. Sento nello Spirito le coppie. Lo Spirito Santo mi porta coppie. Ti supplico. Se è una svolta, se è una decisione, non andare sana. Dio vuole sanare il tuo matrimonio. Io dico sempre, anche, lo dicevo prima, anche per ragioni professionali, il divorzio è l'inizio dei problemi, non è la fine. Credimi, credetemi, ve lo dice uno che ho lavorato nell'ambito giudiziario per 35 anni. Il divorzio è l'inizio dei problemi, non è la fine. Signore, stamattina vuole sanare il tuo matrimonio, perché Dio ama te come ama tuo marito e viceversa, e Dio vuole mettere un amore nuovo nella tua vita, e tutte le incomprensioni scompariranno. Io do un consiglio: vuoi litigare con tuo marito? Litiga pure. Dice, l'amore è bello se non è litigarello, però prima di litigare prega. Quando hai voglia di litigare con tuo marito, con tua moglie, prega. E prega, e stai lì e prega, e dice, Signore, voglio litigare, ci sto litigando, guidaci tu. È strano, no? Perché mentre che tu preghi, non litigherai più, questo voglio dire. Prendi la mano del tuo coniuge, ce l'hai accanto? O è distante? È vicino. Spirito Santo vuole portare guarigione alle famiglie. Se siete in posti diversi, posso, pastore, se siete in posti diversi, siediti accanto a tuo marito. Dov'è tua moglie? Siedi accanto a tua moglie. Non ti preoccupare, siedi accanto a tua moglie. Ecco, sta arrivando la moglie. Bello, straordinario questo. Questo è un buon segno per te. Alleluia. Siedi accanto a tua moglie, diaconessa, a tuo marito. Alleluia. Ognuno accanto, il Signore farà cose straordinarie. Tu? Non sei sposato? Ok, lo sarai. Alleluia, alleluia, preghiamo. Adoriamo il Signore, vogliamo alzarci coppie, vogliamo alzare tutti gli altri seduti, fidanzati anche all'impiedi, vogliamo alzarci e vogliamo pregare, adorare il Signore. Pregherò per la guarigione del vostro matrimonio. Non farò un appello, venire avanti, spostare i tavoli, le sedie, impegnare lo staff, no, vi faccio lavorare poco. Lo Spirito Santo è quello che sta lavorando stamattina nel tuo matrimonio. Amen. In Egitto, capofamiglia doveva prendere sangue, lo doveva spargere. Sei disposto a spargere il sangue ora? Non critiche, non chiacchiere, ma il sangue dell'agnello sulla tua vita, sulla tua casa, sulla tua famiglia, sul tuo matrimonio, sulla vita di tua moglie, sulla tua vita, sulla tua casa. Sei disposto? Questo è il sigillo che lo Spirito vuole vedere, il sangue. Giovane coppie, siete già in difficoltà? Il Signore ti dà la soluzione questa mattina. Signore, ti prego per ogni matrimonio. Alzate le vostre mani al cielo. Alzatele al cielo. Signore, ti prego per ogni matrimonio. Ti prego per ogni marito, per ogni moglie, ti prego per i figli, ti prego, Signore, in particolare, dove c'è stata un'apertura al peccato, all'azione di Satana, che tu gli dia la grazia di chiudere queste porte e che vi sia una sola apertura nelle famiglie all'azione e all'opera dello Spirito Santo dentro di loro. Padre, ti prego in questa mattina che i matrimoni ricevono guarigioni, le coppie ricevono guarigioni. E coloro che ancora non hanno un fidanzato, una fidanzata, che possono incontrare il loro Isacco, la loro Rebecca, e che possono avere, iniziare una vita sentimentale pura con un uomo di Dio, una donna di Dio, un uomo di preghiera, una donna di preghiera. Padre, accoppiali tu, Padre, questi giovani. Ti prego che tu porti guarigione, e ti prego in una maniera particolare che in questa mattina tu ungi le coppie con olio fresco. Vi sia olio, una forte unzione scenda sulle loro vite, sulle loro vite, sui loro matrimoni, sulle loro case, sulle loro figlie, figli. Ma in particolare che in questa assemblea ci sia una forte unzione profetica. Che tu abbia libertà di parlare, Signore, che tu abbia libertà di esprimere, che tu abbia libertà di dare visioni. Spirito Santo, io ti prego anche per il pastore, la moglie del pastore, che siano una coppia carismatica, che possono ancora iniziare un nuovo servizio in questo tempo, una nuova relazione con te, una nuova vita, un nuovo discernimento, una nuova visione di quello che dovranno fare in questo tempo e di appoggiarsi sull'azione del tuo Spirito. Padre, ti prego per Gianluca e la moglie nel nome di Gesù, alleluia. Nome di Gesù, gli anziani, tutti coloro che fanno parte del consiglio locale, li voglio benedire nel tuo nome. Il gruppo musica, evangelistico, qualsiasi attività che sia coperta col tuo sangue e unta con l'olio fresco. Ti chiedo questo nel nome di Gesù. E grazie, Signore, perché da questo momento in poi non sentiremo più le voci, ma sentiremo la voce. Chi andrà per noi? Chi andrà per noi? Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen e amen. Dio vi benedica e vi faccia prosperare. Grazie per la fiducia, pastore.
Giando, vieni.